trasmettere in un modo molto semplice le disposizioni essenziali per vivere la preghiera. Sapete, quando si fa un viaggio occorre domandarsi anzitutto qual è la meta, per capire che cosa mettere nello zaino, che cosa mettere in questo portone. No, non è che ci portiamo con il viaggio tutto il guardaroba o tutto quello che magari a volte affolla le nostre case, i nostri pensieri, la nostra vita. Se tu devi venire alla Verna di estate, scegli di portare qualcosa che serve per l'estate. Se vieni d'inverno, scegli di portare qualcosa che serve nell'inverno. Siccome la preghiera è il viaggio più profondo dell'anima, e la meta infine è trasformarsi in preghiera, è importante anche attrezzarsi di quelle disposizioni interiori che ti aiutano al meglio a vivere la relazione con Dio. Perché tutta la vita diventi preghiera, questo è un allenamento continuo che va fatto. Nessuno di noi può dire sono diventato preghiera. Certamente il desiderio interiore dice la verità della tua esistenza. Sant'Agostino diceva: l'uomo è ciò che desidera. Non dobbiamo scoraggiarci quando la meta del nostro desiderio, quando la meta del nostro desiderio non è raggiunta fino in fondo. Non dobbiamo scoraggiarci, perché a volte ci capita nella vita, no, di avere delle mete, dei desideri profondi e di dire: ma non sono capace di attuarli, di viverli fino in fondo. È tempo perso stare a giudicare ciò che non riesci a vivere fino in fondo. Sant'Agostino dice: fai la ginnastica del desiderio, perché l'uomo è ciò che desidera, non la meta a cui sei già arrivato. Non so se mi sto spiegando. Cioè, se tu desideri davvero trasformarti in preghiera, vuol dire che lo desideri intimamente, oltre il sentire, ma nelle motivazioni più profonde che la tua esistenza ti ha fatto comprendere. Non scoraggiarti se sei in cammino verso, in tensione verso questo, perché non basterà la vita a trasformarsi completamente in preghiera. Io penso che soltanto nel momento della morte dovremmo dire al Signore per come siamo in quel momento, cioè per il percorso che abbiamo fatto fino a quel momento: Signore, sono tutto tu, la mia vita è tua, io ti appartengo completamente. Questo vuol dire poi alla fine trasformarsi in preghiera. Però c'è qualcuno che dice: io prego sempre, no? C'è bisogno però dell'intimità tra due amanti, ogni tanto di lottare e di guardarsi negli occhi. Non si può dire: io prego sempre, è importante che ci siano quei momenti che ci aiutano a trasformare la vita in preghiera. È importante che ci ritroviamo quegli spazi, io direi quotidiani, carissimi amici, e sarebbe importante che ognuno di noi ogni giorno si trovasse nel correre del tempo un piccolo spazio di esercizio di preghiera. È un allenamento anche questo. Almeno quei, voglio dire, un po' quel quarto d'ora, quei 20 minuti in cui sei solo con te stesso dinanzi a colui che ti ha creato, a colui che ti ha amato. Santa Chiara direbbe alla sorella Agnese: colloca i tuoi occhi davanti allo specchio della tua anima, davanti al tuo Signore, e sarai trasformato in colui che desideri. Bellissima questa lettura che l'ufficio di Santa Chiara ci porta, anche per chi ha la liturgia delle ore, può andare a vedere il giorno di Santa Chiara, l'11 agosto. Santa Chiara che scrive alla sorella Agnese che la cosa più importante è collocare gli occhi dinanzi allo specchio dell'anima del Signore, e sarai intimamente trasformato in colui che ha e che contempla. Questo in fondo è la meta della preghiera. Ma ci vogliono delle disposizioni interiori che ci aiutino al meglio a vivere la preghiera. La prima disposizione che mi veniva in mente, pregando, che anche i padri spirituali, i padri che riflettono molto sulla vita spirituale, consegnano, è il silenzio. Non si può pregare senza silenzio. E paradossalmente chi anche nella vita più attiva trasforma l'esistenza in preghiera ha dentro di sé il desiderio e la capacità di vivere il mistero del silenzio. Attenzione, il silenzio non è una disposizione soltanto esteriore, anche se necessaria. Un silenzio soltanto esteriore senza un silenzio interiore sarebbe un mutismo, un cercare di non dire parole, di non dire nulla, ma avere nel cuore magari un bagaglio di tormento, di fatica, di parole, di dire. Oggi la capacità di fare silenzio si va perdendo sempre di più. Non si riesce a stare qualche attimo senza il telefonino, senza una cuffietta che magari portiamo nelle orecchie, tante... però con il passare del tempo questo non si allena, perché al silenzio ci si allena allenandosi, ci si forma allenandosi. E copre forse magari quella paura di rimanere soli con se stessi, e per noi che siamo credenti dinanzi a colui che ci ha creato. Questo è il mistero del silenzio, rimanere con se stessi dinanzi a colui che ci ha creato e che ha cura di noi e che si prende cura della nostra vita, oltre il nostro sentire, oltre ciò che visibilmente appare anche a noi stessi. Silenzio è stare dinanzi a colui che ci ha creato, consapevoli che lui ha creato questa nostra anima, questa nostra vita. Noi siamo stati generati da Dio. La nostra vita è nata dal cuore di Dio. Silenzio è interiorizzare per quanto più possibile alla nostra esistenza questa profonda verità. Sapete, Santa Teresa paragonava l'anima dell'uomo a un castello, il castello interiore. Penso che forse questa immagine l'avete ascoltato altre volte. E anche Santa Edith Stein, Santa Benedetta della Croce, una donna straordinaria, mi è capitato di leggere qualcosa, una donna di un'intelligenza finissima, una filosofa, una persona che arriva alla conoscenza della verità. Anche lei, riflettendo sull'esperienza di Santa Teresa, paragona anche lei il castello interiore, la settima stanza. Non so se avete avuto la possibilità, c'è anche un film che è uscito su questa, è un po' difficile ma meraviglioso. Allora, attenzione, non possiamo ora stare a spiegare tutto perché è un po' difficile e perché non abbiamo tempo materiale. La cosa che io tengo a dirvi è che Santa Teresa e Stein dicono che nella stanza più intima del cuore dell'uomo abita il grande Dio. Dio abita nella settima stanza. Sapete, sette ha un valore simbolico anche all'interno della scrittura, è segno della perfezione, è segno del compimento, è segno della pienezza. Che cosa vuol dire? Che compimento dell'uomo è Dio, che pienezza dell'uomo è Dio. Che nell'intimità, carissimi amici, non dell'uomo in astratto, della tua persona, abita il Gran Re, il Gran Signore. Il castello si richiama la dimora di un re, la dimora di un signore. Santa Teresa, Santa Edith Stein sottolineano che ogni uomo in fondo è casa del re e che nella parte più intima, nella stanza più segreta di questo castello, abita Dio. Sarebbe interessante analizzare tutte queste sette stanze, ma non ne abbiamo il tempo. Tengo soltanto a dirvi che si passa dai sensi esterni alla morte anche interiore, perché sapete, nei periodi di guerra la stanza del re doveva essere quella un po' più nascosta, perché il re è colui che in fondo va salvaguardato, va protetto, no? E allora per andare a trovare la stanza del re bisogna passare anche attraverso dei sentieri che sono difficili. Se il re si mettesse così sulla torre, no? Sarebbe il primo ad essere. Invece il re era colui che in fondo non si schierava mai, non era nascosto, aveva davanti a sé tutti gli eserciti, tutto ciò che lo copriva. È la persona più preziosa il re all'interno di un castello. E immagino, io adesso non so bene perché non so bene le strutture dei castelli, che la stanza del re fosse una delle stanze più nascoste, proprio perché fosse difeso la persona più importante della vita. No? Allora, i soldati che volevano, immaginate, andare ad uccidere il re, dovevano passare anche per sentieri tortuosi, per sentieri nascosti per poter arrivare al re. Non è che il re sta nella stanza più nobile, certamente c'è la stanza, anche una stanza nobiliare di quelle più eleganti, un po' come quella mia, quella nostra, che abbiamo qua, con qualche ragnetto che c'è, certamente c'erano queste cose, però era la stanza più segreta, perché il nemico non toccasse immediatamente il re. Così paradossalmente avviene anche dentro di noi. La stanza più intima, la stanza del Gran Re, per arrivare al Gran Re bisogna passare anche attraverso i deserti, attraverso le morte, attraverso la quale la certezza che il Re abita dentro di noi, che il Re abita nel castello, che il Re abita nella nostra vita. Che cosa fa andare avanti la nostra ricerca? La certezza che dentro di noi Dio abita, o tu lo vuoi o non lo vuoi, o lo pensi o non lo pensi, dentro di te abita Dio, il cuore dell'uomo che è stato fatto capace di Dio, contenitore di Dio. È benissimo questo. Se vi capita a qualcuno che piace leggere un po' di più, c'è un certo Viktor Frankl, che è uno psicanalista, che scrive un testo interessantissimo che si chiama Dio nell'inconscio. Lui era uno psicanalista ateo. Ascoltando i suoi pazienti, che gli raccontavano un po' la vita, le domande, i dolori, si accorge che davvero nel cuore dell'uomo c'è qualcosa che, per quanto tu, lui dava i consigli, dava le terapie, che consigliava, segnava i percorsi, però si accorgeva che in fondo c'era qualcosa che non si colmava se non con la fede. E lui fa questo salto di qualità. E alla fine si converte. E questo testo è così bello perché lui analizza, proprio scrive in modo anonimo, naturalmente, scrive quello che avviene durante i colloqui con i suoi clienti, con i suoi pazienti, scrive tutto questo e si accorge lui per primo che in fondo la cura migliore del cuore dell'uomo è l'assoluto, l'eterno. Carissimi amici, è proprio così. È proprio così. È la stanza più intima del cuore dell'uomo abita Dio. Ma non dimentichiamoci che per arrivare alla casa del Gran Re si passa anche attraverso percorsi strani che la vita a volte ci propone, ci fa incontrare. Il mistero del silenzio è un mistero di scavo interiore, nella verità più profonda di noi stessi. È la strada per arrivare al mistero di Dio, la strada del Dio. Il silenzio esteriore è essenziale, se bisogna scegliere di trovarsi luoghi, momenti, situazioni in cui questo silenzio ci aiuta. Il mistero, un po' degli esercizi spirituali, magari forse anche dei momenti quotidiani, è importante. Della messa domenicale, che cos'è la messa domenicale? Non è un obbligo, intanto noi la facciamo passare soltanto così, è faticoso che un altro si convinca, è un aiutare la persona a comprendere che dentro di noi c'è bisogno ogni tanto di fermarsi, uno stop dinanzi a una parola buona che ci nutre, la messa domenicale, è uno stop dinanzi a qualcosa che riempie la nostra esistenza di senso, un bisogno. Capisco che a volte bisogna anche far passare attraverso il far sentire un po' l'obbligo di alcune cose importanti, però le cose vanno sempre motivate, non vanno mai, anche dal punto di vista educativo, un vero educatore non è un educatore che impone delle cose, ma è una persona che mentre propone delle cose, e oggi c'è crisi di educatori che propongono delle mete alte, bisogna avere il coraggio di proporre mete alte ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, ai nostri figli, alle persone che ci sono a fianco e di cui abbiamo il compito educativo. C'è crisi di questo, a volte si pensa che i giovanilismi vuoti cercano di attrarre le persone e poi alla fine noi diventiamo un po' come gli altri, alla svendita di cose così che non aiutano gli uomini a crescere. Se un genitore non propone delle mete alte ai propri figli, a costo di essere ritenuto a volte pesante, a volte inutile, a volte incerto, ma delle mete alte motivandoli, ma non proposte le mete alte. E va accompagnato il cammino di colui che va verso le mete alte, certamente, questo è importante, ma a volte oggi per creare successo intorno a noi non aiutiamo le persone a formarsi, a diventare uomini, a diventare se stessi, a diventare maturi, a diventare adulti, soltanto perché vogliamo un successo personale, ma poi il tempo del successo personale passa, i giovanilismi vuoti passano, e il ragazzo che ti dice buongiorno, ciao, ho trovato 3 ore che mi sono contento un po' così, che bello, che bello, che bello. E poi, certo, attraverso la nostra umanità, la nostra personalità, il nostro modo di essere, ma abbiamo il coraggio di proporre delle mete alte. E abbiamo il coraggio di proporre delle mete alte anche a noi stessi. Io oggi voglio proprio proporvi la meta alta dell'incontro intimo con Dio. Il viaggio più importante da fare nella vita non è in Terra Santa, a New York, a Milano, a non so dove, non dico paesi, che sennò molte gente comincia a dire non la regione di tutti i paesi. Il viaggio più importante della vita è il viaggio verso la nostra interiorità, verso il radicale amore di noi stessi. Io ti ho creato, dice il Signore. Se vi capita oggi nella preghiera personale di leggere Isaia 43, ora così dice il Signore che ti ha creato, non temere, vermiciattolo di Giacobbe, l'arco di Israele, io sono il tuo Redentore, il tuo Salvatore. Se dovrai attraversare il deserto, io sarò con te. promessa di Dio. Oppure Isaia 49, come una donna dimenticarsi di suo figlio, così da non commuoversi per il frutto delle sue viscere, se anche una donna si dimenticasse di Dio, non mi dimenticherò mai per te. Allora, silenzio interiore è importante trovarsi delle medesime. Io oggi, lì a Camaldoli nel pomeriggio, spero che ci sia un tempo di silenzio anche esteriore, lì andremo oggi. Io non sono mai stato a Camaldoli, ma so che è un eremo bellissimo, dove c'è tanta foresta intorno, poi oggi saremo aiutati lì da un padre, penso che ci siano i benedettini, forse con gli interventi, che sono un ramo comunque dei benedettini, che ci aiuteranno a capire, anche pregheremo secondo la loro liturgia, per questo loro fanno partecipare insieme a loro all'Eucaristia, una liturgia un po' intessuta certamente del senso del mistero di Dio. È importante recuperare il senso del mistero, il senso dell'assoluto, il senso della trascendenza, perché il grande re che ci abita è assoluto e trascendente. E vorrei anche sottolineare che quando noi diciamo vieni spirito d'amore, non stiamo invocando una realtà che nasce da fuori, che deve venire dentro di noi. Dentro di noi c'è già lo Spirito Santo. È come se dicessimo allo Spirito Santo, tu che abiti dentro di me, riempimi sempre di più di te. Permetti quel passaggio che facevamo l'altro giorno sul foglio, no? Che lo Spirito Santo mi abiti sempre di più completamente. Non è, certamente, non è un'invocazione di qualcosa che non è dentro di noi. Perché il giorno del battesimo la fede della Chiesa ci dice che siamo stati abitati completamente dallo Spirito Santo. Il giorno della cresima siamo stati abitati completamente dallo Spirito Santo. Chiedere al Signore questa grazia in te. Da che cosa bisogna fare silenzio interiormente? Anzitutto, ciò che mi veniva in mente nella preghiera, dalle false immagini di Dio. Bisogna far tacere la mente, il cuore, dalle false immagini di Dio. Da quelle false immagini di Dio che a volte un'esperienza storica, la nostra vita, la nostra realtà, quello che siamo, a volte è generato dentro di noi. Quante immagini non vere di Dio? Ci sono delle cose che forse Dio nemmeno sa di se stesso. Quando le ascolta dice, ah sì, così è fatto, non lo sapete questa cosa. Perché tante volte abbiamo tante immagini di Dio strane nella nostra vita. Strane. Qual è il criterio per comprendere l'immagine vera di Dio? La Sacra Scrittura. La tradizione della Chiesa, la sapienza dei santi. Se voi oggi vi propongo, visto che siamo nei luoghi francescani, di fare una bella sintesi delle immagini di Dio più belle che tutta la scrittura, che tutta la tradizione, che tutta l'esperienza dei padri della Chiesa ci propone, è proprio quella preghiera del tu sei santo, Signore. Quella è l'immagine vera di Dio. Lì c'è l'essenza di Dio. Ciò che non c'è scritto lì, San Francesco è un uomo piccolo, le orecchie al vento, ma abitato dallo Spirito Santo. E allora lui riesce, sapete quanti studi teologici ci sono stati fatti su quella preghiera? Francesco, uomo divenuto preghiera. C'è anche un testo che si chiama così, adesso non mi ricordo l'autore in questo momento, ma magari poi lo dico. Dove si fa un'analisi stupenda di questa preghiera. C'è tutto. Veramente in quella c'è una sintesi teologica, potrebbe fare un corso di teologia biblica su quella preghiera, un corso di mistica, un corso di teologia spirituale, un corso di teologia dogmatica. È straordinario quello che c'è scritto tutto. È una sintesi dell'essenza della vita. Allora sarebbe bello nel silenzio oggi continuare a dire com'è l'immagine di Dio che mi porto dentro, coincide con l'immagine di Dio che sta tra quelle parole, altrimenti faccio silenzio. Un Dio giudice, un Dio che non mi ha creato per amore, un Dio dinanzi al quale io non ho valore, non esiste questo Dio. È una falsa immagine di Dio, che è chiamato soltanto a tacere dentro di te. E la tentazione più grande, qual è, che cosa fa il serpente nella Bibbia? Tenta di dire agli uomini un'immagine di Dio che non esiste. Inganna gli uomini su che cosa? Sull'essenza di Dio. Questo è il diavolo. Il diavolo tenta di ingannare sull'essenza di Dio. Ricordate? Quello dice che cosa vi ha detto, no? E quelli dicono che degli alberi non toccate, insomma l'albero che sta lì, la vita dice no, non toccate, mi ha preso in giro, se voi mangerete vivrete, la falsa immagine di Dio, Dio non può prendere in giro, quindi ha creato quella Adamo, Eva, per amore dell'uomo, per ciascuno di noi. Ancora da che cosa? Dobbiamo fare silenzio interiormente. Dall'autosalvezza. dal credere di salvarci perché siamo buoni, perché siamo bravi, perché siamo capaci, perché abbiamo dei doni particolari o perché siamo persone non so che cosa, l'autosalvezza. Fare silenzio da un'immagine di autosalvezza, è Dio che salva, sono io il tuo salvatore, il tuo redentore, fa piacere dentro di noi quell'immagine di autosalvezza. Ancora far silenzio dentro di noi dei timori e delle paure. Carissimi amici, quanto è importante questa cosa. Le ferite della vita ci segnano, ma non sono la nostra vita. Le ferite non sono la nostra vita. Ci segnano, ma non sono la nostra vita. Allora i timori, le paure, offrirle a Dio, vado velocemente, perché fare silenzio dalla nostra storia personale, che non vuol dire essere lontani dalla nostra verità, ma far tacere ciò che dentro di noi a volte ci impedisce di ascoltare la verità di Dio. Il centro della mia relazione, della mia preghiera, in fondo, è il dialogo con Dio, con Lui, non con il mio io, con me stesso, con Lui, alzare lo sguardo, guardare verso il Signore. Silenzio è dire eccomi, eccomi. Silenzio è dire eccomi. Anche Maria ha fatto un percorso di silenzio interiore. Guardate quel brano dell'Annunciazione, no? Anche lei passa dai timori. Allora noi è facile, diciamo, dal Vangelo secondo Luca, e in 10 secondi leggiamo dinamiche interiori che valgono forse una vita. Maria quell'Annunciazione l'ha rivissuta in tutta la sua esistenza. Io spero che qualche volta noi faremo un'esperienza un po' di, magari di non esercizi itineranti una volta, per poter approfondire anche in un modo più silenzioso e diverso la dinamica della parola di Dio. Io mi rendo disponibile a questo, perché penso che sia importante anche scavare ogni tanto, fermarsi un po' di più e stare un po' più secondo il metodo drastico anche dei ignaziani, essere un po' più fermi rispetto a questa realtà. Perché sarebbe interessante, noi non abbiamo il tempo materiale, no? Fermarci un attimo, l'anno prossimo quando faccio delle iniziative formative, là Carosino vi invito, poi se volete venire quindi sarete invitati, tutto quello che, perché lavorerò su questo molto, sulla formazione, questo è il mio desiderio, formazione e missione. Perché la comunità cristiana sia poi nel territorio, e questo il paese lo rende più facile rispetto alla città, sia nel territorio luogo missionario. Se uno va in chiesa per dire sto bene e poi non diventa missionario, se noi siamo qui per dire soltanto più o meno sto bene, e se non stiamo bene in questi giorni, cioè se a volte il cuore viene lacerato anche da alcune domande interiori, ringraziamo Dio, perché vuol dire che lo Spirito Santo è all'opera. Quando uno sta troppo bene, io mi preoccupo di questo. Cioè nel senso che Dio è vivo, Dio è vivo, Dio è dinamico, e a volte anche il suo silenzio. San Giovanni della Croce, quando scrive perché alcuni direttori spirituali, considerando le dinamiche interiori dell'anima umana, dice proprio queste parole, a volte persone che vivono momenti di luce, anche se attraversate da buio intenso, che cosa dicono questi direttori spirituali un po' moralistici? Impegnati di più! Fai di più così, tu non stai pregando, tu stai facendo. Allora io adesso lo sto banalizzando, lo sto semplificando, però mi vuole dire, a volte si vivono percorsi di anima, dell'anima particolari, a volte anche di silenzio, di dubbio, di aridità, che sono i momenti più belli della relazione con Dio. Carissimi amici, c'è una notte dei tempi, cioè c'è un momento in cui le cose non si parlano più di Dio. Allora io prima vedevo questa bella montagna e dico, mamma mia Signore, quanto sei grande. Ci sono momenti nella vita in cui vedi la montagna e dici, no, non ti sento. E San Giovanni della Croce dice che quella è la notte dei principianti. E poi c'è la notte adulta, la notte dello spirito. Quando dentro di te sembra che Dio faccia un silenzio assoluto. Tutti i grandi mistici, i grandi santi hanno vissuto questa notte interiore dello spirito, tutti. Madre Teresa di Calcutta, comprate quel libro, Edizione Rizzoli, Tu la mia luce, racconta di 11 anni della sua vita in cui lo sposo sembrava assente, Madre Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta è capace di scrivere questa preghiera che mi è ricapitata tra le mani, Madre Teresa di Calcutta, cioè dove dice: Signore, quando credo che il mio cuore sia strafibrante di amore e mi accorgo in un momento di onestà di amare me stesso nella persona amata, liberami da me stesso. Signore, quando credo di aver dato tutto quello che ho dato e mi accorgo in un momento di onestà che sono io a ricevere, liberami, che è vero. L'amore anche per Madre Teresa di Calcutta è un cammino. Non ci illudiamo che i tanti vivono questo silenzio interiore come se stanno, questi, quelli sono tanti. Quella è la Santissima, San Francesco e San Francesco. Nei nostri interiori di Francesco d'Assisi, io penso che qui io mi trovo davanti a una tipologia di esperienze di fede differente, però sono anche convinto che ci sono tra di noi delle persone che vivono momenti già più adulti di fede, più seri di fede. Io devo osare anche nel dire queste cose. Non abbiate paura della notte dello spirito, dei momenti di silenzio in cui è una tentazione bruttissima credere che i momenti di notte di spirito siano momenti in cui io non valgo niente, io non sono niente, è una tentazione bruttissima, falsa. Sono i momenti più fecondi della vita spirituale. Perché Dio li permette questi momenti? Perché se tu non vivi questa esperienza, credi di avere Dio nelle tue mani, credi che tutto quello che hai compreso su Dio tu ce l'hai così a portata di mano, quasi in tasca, un Dio a portata di mano. Ma Dio è di più di quello che ti ha fatto intuire su di lui. Dio è anche il senso infinito, Dio è l'alterità assoluta. Certo, nel silenzio del cuore, vado avanti, purtroppo il tempo è tirato. Allora, silenzio è dire: eccomi dinanzi al Signore. Ecco quel percorso di Maria nella... provate a leggere, se volete, il brano dell'Annunciazione, il Vangelo di Luca. Maria che dice: com'è possibile tutto questo? Non conosco uomo, sono povera, sono nulla di più, chi sono io? Il Messia, chissà quante donne al tempo di Maria avevano desiderato essere madre del Messia, perché era un desiderio che faceva parte delle esperienze del popolo di Israele, che aspettava il Messia. E chissà quante donne forse erano anche più, non so, più di una classe sociale più alta, si aspettavano che il Messia nasceva da lei, invece questa povera piccola donna che diventa la donna più bella dell'umanità. Che bello quello sguardo. Lasciamoci innamorare dallo sguardo di Maria, non dimentichiamoci di avere una madre con noi. Raccontali le tue ansie, una madre che ti ama, una madre che ti prende cura di te. Raccontali il tuo cuore a questa madre, raccontali quello che sei, raccontali quello che dici. Dialogo con Dio, dialoga. Avere questa donna tenerissima, quanti momenti di dubbio. Sapete, anche Maria ha perso Gesù nella sua vita. Vi ricordate quell'episodio quando vanno al tempio e questo bambino si perde? E Maria e Giuseppe, immaginate loro che sentivano, a parte che ogni padre e madre sente la custodia del proprio figlio, immaginate che un figlio si perde, non si trova, che angoscia nel cuore di un padre e di una madre. Allora non c'è il cellulare, ci vediamo dove stai e cerco di rintracciarti da qualche parte. C'era una carovana di gente. Gesù si perde, anche Maria e Giuseppe hanno perso Gesù. Immaginate il timore, non so quanto moltiplicato potete sentire dentro, perché Gesù era il redentore dell'umanità, era il segno atteso dei padri, era la salvezza dell'umanità intera. Gesù si perde, anche Maria e Giuseppe hanno perso Gesù. E allora noi lo leggiamo in 3 minuti. Allora fece il giro di tutta la carovana, poi tornarono a Gerusalemme. Immaginate il tempo dell'angoscia che hanno vissuto questi uomini. Cioè, la scrittura, Sant'Ignazio dice, entra nel testo, no? Mettiti nell'immagine, crea il luogo in cui tutto questo avviene. A volte la velocizziamo perché si legge in 4 secondi, no? Però entrare nel mistero di quello che c'è dietro, immaginate l'angoscia, abbiamo perso il nostro figlio, abbiamo perso Gesù. Anche Maria e Giuseppe hanno vissuto la notte dello spirito. E quando questo Dio parte da casa, immaginate questa madre che diventa ancora di più discepolo, lo sai da lontano, con discrezione e amore. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Mamma mia, come si deve sentire? Allora, in fondo era un complimento a lei, straordinario, perché lei per prima ascoltava la parola di Dio e le faceva da casa. Che bello. Allora, quando perdiamo Gesù, che ci sembra non trovato nella carovana delle nostre foglie interiori, coraggio, cerca. Abita in quel silenzio, Dio abita nella notte dello spirito. Silenzio e dire: eccomi, mi avvenga di me, secondo la tua parola, perché come la pioggia e la neve scendono su, giù dal cielo e non vi ritornano senza aver prodotto il fermo, così è della mia parola. E la prima parola di Dio per la nostra vita è il tuo nome. Ieri mi ha colpito una cosa così semplice, quando c'era quella signora che scriveva i nomi sulla carta, Vincenzo ha detto: ma io devo far scrivere il mio nome sulla carta? Ha detto, ha colpito, era una cosa così, il nome non si scrive sulla carta, non si può far scrivere dalla signora, però voglio dire, il nome è prezioso, la prima parola che Dio ha pronunciato per te è Anna. Anna non può tornare al Signore per aver portato il frutto massimo, minimo, Graziano, Lucangelo, Vincenzo, Cira, Ilaria, Tony, Angelo, è la prima parola di Dio nella nostra vita. E non a caso per gli ebrei il nome ha un significato profondo. Il nome non è un platus vocis, una cosa detta così, ma qualcosa di profondo che assume l'identità della persona. Allora tu dici di figli di Dio o di Dio? Se Dio ti ha creato, non può tornare a lui senza portare in petto questa parola. Ma di che cosa ti preoccupi? Delle cose della vita? Certo, le cose della vita a volte rubano il cuore, ma quanti anni sono anche rispetto alle cose della vita? Vedrai miracoli se crederai. E ricordo questa canzoncina, mi sembra del Re Leone, morte di quello di quello del Re Leone. Il principe d'Egitto, del principe d'Egitto. Vedrai miracoli se crederai. Tu credi questo, Signore? Io credo. Il mio servo è malato, io verrò e lo curerò. No, Signore, io non sono degno. Ma voi pensate queste cose, che un centurione pagano è diventato l'uomo più famoso della cristianità. Un centurione pagano, cioè uno che non era manco giudeo, che si fida di Dio perché aveva sentito che questo Gesù era un po' speciale, e va da lui, cioè uno che non crede a Dio di Yahweh, a Dio, si fida l'amore di Dio ed è diventato l'uomo più famoso conosciuto nel mondo, perché tutte le volte che noi celebriamo la messa lo nominiamo. Quando il sacerdote dice: prendete, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, noi che cosa ripetiamo? Signore, non sono degno. E noi poi che l'abbiamo, gli italiani sono un po' occidentali, no? Hanno sempre quella dolcezza delle parole, che poi però si fa perdere il senso, alcune volte, le nostre liturgie meravigliose. In Brasile, per esempio, si dice proprio, chi è stato in Brasile, che vuoi sempre la mia morale, che tu entri nella mia casa, ripete proprio le parole di quel centurione, noi invece poi abbiamo, non sono degni di partecipare, la domenica, abbiamo, no? Tutte le nostre interpretazioni occidentali, che a volte però, oppure quella parola che veniva fuori l'altro giorno nel pullman, no? Non ci indurre in tentazione, è sbagliatissima quella traduzione. Altre traduzioni, ora io qui nella traduzione nuova è diverso, però passerà piano piano nel linguaggio liturgico anche questo, però per esempio in America Latina già si dice così: non permettere che cadiamo nella tentazione, cioè Signore stammi vicino nell'ora della prova. Dio non ci induce proprio a un bel niente. Dio ti può indurre in tentazione? Non per me, è una traduzione un po' sbagliata, perché fa parte del tempo, insomma, ognuno poi queste cose nel corso della, ecco perché poi si sente la necessità di una nuova traduzione, di una nuova attenzione, perché noi siamo inseriti nel tempo, no? E quindi anche queste cose, il nostro linguaggio, però è vero anche che tanto un linguaggio nostro religioso occidentale è troppo moralistico, troppo. Anche i comandamenti, come li abbiamo imparati, io sono il Signore tuo Dio, subito non avrai altro Dio, cuore, testa, è tutto quel versetto che manca, io sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla paese di Egitto, che ti ha liberato. Cioè ti dico queste parole perché ti amo. Fare silenzio delle parti immagini, di dire al Signore eccomi. Proviamo oggi, nel momento della preghiera del silenzio, a dire al Signore eccomi. Questo salmo che abbiamo letto, lo vado velocissimamente, può essere un aiuto per capire la modalità di fare silenzio della nostra vita, della nostra esistenza. Questo salmo 121 fa parte dei salmi cosiddetti ascensionali. Voi sapete che gli ebrei, almeno una volta nella vita, ogni buon ebreo doveva fare un pellegrinaggio a Gerusalemme. Andare a Gerusalemme per gli ebrei era andare verso il luogo dell'incontro con Dio più sacro, più vero, più forte dell'esistenza, era obbligatorio, e se qualcuno non poteva andare per qualche motivo doveva delegare un altro che facesse questo viaggio verso Gerusalemme. Quando si andava verso Gerusalemme, quando si vedeva il mondo, immaginate la strada, la famiglia, non c'erano i pullman, non c'era manco Donino, no? Meno male, perché se non siamo più sicuri sulla salita, sul camminare. Allora non c'erano quelle comodità che oggi ci sono per camminare. Immaginate che a un certo momento l'ebreo vede il Monte Santo, Gerusalemme, l'incontro con Dio. E allora è bellissimo questo Santo, chissà quante volte penso l'abbiamo ascoltato, magari l'abbiamo pregato. Io voglio semplicemente usarlo per sottolineare le modalità del silenzio che possono essere usate. Anzitutto alzare gli occhi. Il silenzio è alzare gli occhi verso Dio, guardare le cose con i suoi occhi e non con quello che dicevo prima, a partire dalla mia storia personale, dalle mie paure, da quello che vivo. Alzare gli occhi, alzare lo sguardo, guardare anche la mia esistenza a partire dallo sguardo verso i morti, verso lo sguardo di Dio. Allora oggi, per esempio, nella preghiera personale possiamo provare ad alzare gli occhi, a guardare in alto. Anche durante la messa lo diciamo sempre, in alto i nostri cuori, in alto, in alto. Cioè guardiamo le cose a partire dalla prospettiva di Dio e non dalla nostra prospettiva. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Sapete, nella Bibbia quando si parla di estremi, cielo e terra, monti e mari, vuol dire la totalità. Cioè il Signore di cui ti fidi è colui che ha creato tutto. Fare silenzio e abbandonarti alla certezza che è colui del quale tu ti fidi, è il creatore di tutto. Non puoi non fidarti di qualcuno migliore di te. Vi faccio un esempio banalissimo: se una persona prende una macchina Fiat, se ti fida quando fa la revisione con l'auto, la persona migliore di cui si può fidare è quella di te. Non sto facendo pubblicità alla Fiat, non mi interessa niente. Cioè la persona che ha creato l'universo, che ha creato le viscere del tuo universo anche interiore, è colui del quale devi fidarti. Fare silenzio dal resto, alzare lo sguardo verso colui che ti ha creato. E poi bellissimo, immaginate, sapete che l'esperienza del popolo di Israele, gli scribe aveva ascoltato l'esperienza dei padri, l'esperienza del deserto, è pieno di sapienza biblica questo santo, no? Di sapienza esodale, conoscevano la storia dell'esodo, la fatica dell'esodo. L'aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Egli non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenta il tuo custode, il custode di Israele, non prende sonno. Nell'Antico Testamento, quando Israele camminava nel deserto, la notte la sentinella sul popolo era Dio. Il popolo sapeva che Dio vegliava su di lui. Anche quando dormiva il popolo, Dio non dorme. Carissimi amici, scriviamoci nel cuore, Dio non dorme. Dio non si addormenta, non prende sonno. Che bello, beato lui, per forza così. Non dorme. Dio vede sui passi di lui. Silenzio è abbandonarsi alla certezza che Dio non dorme, che Dio vede. E anche quando sembra dormire, non dorme. Ricordate quell'episodio di Gesù sulla barca, no? Lo prendero così com'era sulla barca e si addormentò. In fondo tutta quella tecnica, no? Il modo in cui è strutturato il racconto di quel Vangelo ci fa comprendere che è un racconto sulla fede di quelli che erano lì sulla barca, no? E lo svegliano, lo svegliano, pace, lui ferma i venti, il mare. Era un mettere alla prova la fede. A volte sembra che Dio dorme, ma Dio non dorme. Silenzio è abbandonarsi alla certezza che il custode di Israele non dorme. Quando si parla di Israele si parla della storia di un popolo, e sarebbe interessante riflettere sul fatto che la mia storia è nelle mani di Dio completamente. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra, sta alla tua destra. Alla destra si metteva il difensore, no? Colui che difendeva il popolo, stava alla destra del popolo. La destra è la mano della benedizione, la mano della vita, la mano del fare, la mano del gestire. Il Signore si mette alla destra del popolo. Lui è colui che agisce per te. Lui è la tua destra. Lui è la tua vita. Silenzio è essere certi che il Signore è alla mia destra, è Lui che agisce per me, è Lui che mi difende, è Lui che si prende cura, è Lui che guida la mia esistenza. E poi questo chiaro riferimento all'Esodo: di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Sapete che l'Esodo ci racconta che quando il popolo camminava di giorno, una nube lo copriva per ripararlo dal sole, la presenza di Dio. Quando il popolo camminava di notte, una colonna di fuoco camminava al suo fianco. L'Esodo ci racconta questo, no? Che il popolo nel deserto viveva chiaramente questa esperienza, e questo versetto 6 certamente è un riferimento totale, molto forte. Cioè, sia di giorno sia di notte il custode accompagna il cammino dell'uomo. Di giorno non ti colpirà il sole. Immaginate camminare nel deserto di giorno, a mezzogiorno. Il Signore copriva il popolo con una nube. Il Signore la notte guidava il popolo con una colonna di fuoco. Il Signore custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri. Anche qui due azioni estreme che dicono tutto quello che l'uomo vive. In ogni azione il Signore ti custodisce, da ora e per sempre. Penso che il silenzio voglia dire abbandonarsi alla certezza che il custode di Israele veglia sul tuo cammino, sul tuo vivere. Io penso che noi corriamo un grande rischio. Ci sono delle categorie, le cose della fede, sapete, sono poche, le cose più importanti della fede, due o tre sono. Poi il resto devono scavare intorno a questo, intorno a ciò che è bene per la nostra fede. Noi corriamo il rischio che alcune cose che già forse le conosciamo, non le facciamo più penetrare nella nostra vita, nel nostro cuore con autenticità, perché le sappiamo. Però oggi il Signore ci richiede di fare un'alleanza di silenzio con Lui. Proviamo oggi a trovarci un posto, quando andremo all'Eremo di Camargo nel pomeriggio, dopo che ci sarà spiegato queste ere, per stare con noi stessi, dinanzi a Dio, dinanzi alla verità di noi stessi, e dire: Signore, ecco, fate silenzio da tutto ciò che ci impedisce di dire questo eccomi della fede, no, Signore. Qualche piccola domandina che potrebbe aiutarci, se volete, ma anche qui quello che il Signore mi suggerisce è più importante di tutto quello che possono essere preoccupazioni. Più che domandina sono suggerimenti di abbandono nelle mani di Dio con fiducia. Affido al Signore tutto ciò che sono, il mio passato, il mio presente, il mio futuro. Mi abbandono al custode di Israele. Nel silenzio ripeto il mio ecco. Mi affido e attraverso l'aiuto del Santo colloco tutto ciò che sono nel cuore di Dio. Io penso che la parola chiave di questa giornata possa essere ieri era Gusani, oggi possa essere ecco. In fondo io penso che se queste piccole parole ce le portiamo a casa, sarebbe bello magari tutta una giornata dire al Signore usami, un altro giorno dire al Signore ecco, pure Padre, Abba, è inutile lo spirito di queste verità che sono in me. Pensate anche alla parola Gesù. Gesù. Sapete, i padri dicono la preghiera del cuore: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù. Una volta ricordo quando andavo alla Cittadella della Carità insieme a un amico, adesso preso anche lui in giro, Marcello, noi eravamo presi a quattro ragazzi, dovevamo trovare qualche signore anziano che stava lì. E c'era una vecchietta che mi colpiva, mi diceva sempre per malattia, forse avevo questa fissazione, non lo so, poi diceva sempre pietà, 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 pietà. Io pensavo, ero un ragazzo, forse facevo il terzo anno di scuola superiore, pensavo che quella persona facesse un bene al mondo infinito, perché continuamente diceva al padre pietà. Attenzione, pietà non vuol dire abbi pietà soltanto dei miei peccati, ecco le interpretazioni moralistiche che a volte ci ritornano adesso. Tutto pietà vuol dire prenditi cura di noi. Prenditi cura del mondo, abbi compassione. Abbi compassione. Sempre diceva questa pietà, 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 pietà. Io chiedo al Signore che il mio cuore, che il nostro cuore, alla fine della vita possa morire con una parola chiara che ci ha caratterizzato nel cuore. Questa donna di età adesso forse sarà morta, certamente, perché da allora era di una certa età, è un po' però che non arrivava. Erano momenti belli della nostra giovinezza, le nostre anche desideri, sapete quando si nasce, si cresce, no? Se poi dopo magari vanno di valutare certe cose. Però ricordo che io ragazzino rimanevo affascinato da questa cosa e intuivo quanto potesse essere preziosa quella preghiera così semplice, una vecchietta, così che stava lì e che oggi spero dal paradiso, non mi ricordo, ma quel nome, forse si chiamava Maria, c'era sempre pietà. Io auguro a ciascuno di noi che il silenzio possa penetrare la profondità del nostro cuore. Concludo, dalle fonti francescane numero 479. Desiderando il beato e venerabile padre Francesco occuparsi solo di Dio e purificare il suo spirito dalla polvere che eventualmente l'avesse contaminato, si ritirava in luoghi di raccoglimento e di silenzio, abbandonando le folle che ogni giorno accorrevano devotamente a lui per ascoltarlo e vederlo. Che bella cosa. Egli era solito dividere e destinare il tempo che gli era concesso per acquistare grazie, secondo che gli sembrava più opportuno, una parte per il bene del popolo, l'altra riservata alla contemplazione solitaria. Prese pertanto con sé pochissimi compagni, tra i più intimi partecipi della sua vita, perché lo salvaguardassero dalle visite e dal disturbo degli uomini e fossero custodi amorosi e fedeli della sua fede. Io questo auguro anche a voi, di essere custodi della solitudine dell'altro. Era un furbazione questa stagione. Si riportava sulla montagna sui poveretti per evitare che il popolo andasse da lui. Cioè lui se ne andava là e diceva non fate venire nessuno da me. Io sto solo con il mio Signore. E questi stavano là. Era straordinario. Che bello però la profondità di questo custodire la solitudine dell'altro. Custodire l'intimità dell'altro. Custodire il bene vero del fratello che mi ha accanto. Riconoscere, sapete, se io voglio bene a una persona, il bene più grande che gli posso volere è riconoscere come gli vuole bene Dio, non gli vuole bene nessuno. E affidare continuamente a Dio quelle persone che ci sono care. Anche questo è esercizio spirituale. Immaginate di volere bene a una persona proprio tanto, 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 tanto. Non lo so, il bene che Mimmo vuole il giovannino sarà tanto, 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 tanto. Eppure Mimmo mi permette di dire che l'amore di Dio per Giovannino, se il tuo è così grande, è ancora di più. E che bello! E Mimmo è contento di questo. Perché il vero bene che può volere il giovannino è riconoscere che Dio mi vuole più bene. E cercare che il suo bene, oppure se noi abbiamo un amico, un amico a cui vogliamo bene, tanto, 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 ci cambiano, grazie a Dio, a volte trovare delle persone che ci aiutano a crescere nella fede, a camminare, custodiamo le relazioni sante che il Signore ci dà. Però la cosa più bella, il bene più bello che io posso volere quando sono preoccupato per l'altro è dire te lo consegno, te lo consegno. Il Signore ci rende capace anche di riconoscere non soltanto nel silenzio con il nostro cuore, la verità del suo volere, ma anche nel silenzio nei confronti dell'altro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tra noi tutti ci vediamo così di
essere.
Vi prego di essere davvero puntuali, perché sennò